Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Seguitemi nella vostra Bibbia a Matteo capitolo 6. E ancora una volta vedremo alle lezioni che il Signore ha per noi in questa sezione del Vangelo di Matteo, che è conosciuta come il Sermone sul Monte. E a questo punto devo confessarvi una cosa. Siamo nel Sermone sul Monte da molto tempo e suppongo che c'è una ragione per questo. Da quando entrai per la prima volta al seminario nel 1961, ho sempre avuto nel cuore un desiderio enorme di comprendere il Sermone sul Monte. Avevo sentito interpretazioni diverse al riguardo, come si collocasse, dove appartenesse, quali fossero i suoi scopi, e non riuscivo mai davvero a soddisfare la mia mente. E durante i giorni del seminario mi accorsi che il mio modo di pensare rimaneva insoddisfatto nel cercare di comprenderlo, ed ho lasciato passare tutti questi anni senza mai entrare veramente in uno studio esauriente nel Sermone sul Monte. Questo mi ha perseguitato per tutti questi anni, perché credo che sia la dichiarazione più significativa che Cristo abbia fatto sul contenuto del suo messaggio al mondo. Richiede un'attenzione prioritaria, e poiché sono passati così tanti anni potrei soffermarmi un pochino più a lungo, ma sto colmando un vuoto fatto di molti desideri accumulati lungo un grande periodo di tempo, quindi spero che mi concediate indulgenza se lo affrontiamo nel modo in cui lo stiamo facendo, e anche così devo ammettere che vi sto solamente dando un decimo di ciò che avrei nel cuore da dirvi, perché le ricchezze di questo testo sono semplicemente inesauribili. E tenendo tutto questo in mente, lasciate che richiami la vostra attenzione al versetto 25 di Matteo 6 e leggeremo fino al versetto 34, dandovi il contesto per il prossimo brano che discuteremo in questo messaggio da parte del nostro Signore. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo o di che cosa vi vestirete. Non è la vita più del cibo ed il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua ansietà può aggiungere alla propria statura anche solamente mezzo metro? E perché siete in ansia per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano, eppure io vi dico che neppure Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba dei campi, che oggi c'è e domani è gettata nel forno, non vestirà molto di più voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, oppure che berremo, oppure di che ci vestiremo, perché sono i pagani che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Ora, questo è un brano straordinario e costituirà il nostro studio per le prossime settimane, a causa della sua profondità e della sua ricchezza. Vogliamo raccogliere tutto ciò che possiamo da esso. È collegato ad un brano precedente che voglio leggere affinché abbiamo il pieno contesto. Al versetto 19, ricorderete che il nostro Signore disse: «Non accumulate per voi stessi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma accumulate per voi stessi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo sarà pieno di luce». Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà pieno di tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grandi saranno quelle tenebre? Nessuno può servire due padroni, o infatti odierà l'uno ed amerà l'altro, oppure si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio ed il denaro. Ora, noterete che in entrambi questi brani stiamo parlando di beni materiali, di possedimenti. Il primo, stiamo parlando di denaro, dal versetto 19 al 24, oppure, come abbiamo detto, del lusso, di come trattiamo il lusso. Nel secondo, dal versetto 25 al 34, stiamo parlando di necessità, di ciò che mangiamo, di ciò che beviamo e di ciò che indossiamo. E si potrebbe dire che la prima parte è rivolta più ai ricchi, coloro che tendono a prendere il loro lusso e ad accumularlo per i propri scopi, e la seconda, invece, è rivolta più ai poveri che, a causa della loro povertà e della loro mancanza di mezzi, tendono a mettere in dubbio Dio o a vivere nella paura o nell'ansia riguardo al fatto se avranno abbastanza da mangiare, da bere o da indossare. Ora, essere ricchi ha i suoi problemi ed essere poveri ha i suoi. Allo stesso modo, e la tentazione del ricco è quella di confidare nelle sue ricchezze e la tentazione del povero è quella di dubitare della provvidenza di Dio. Ma il Signore sta dicendo, in entrambi i casi, io ho una certa prospettiva per voi. Che siate ricchi o poveri, il vostro sguardo deve essere su di me. Per esempio, al versetto 21 dice, mettete il vostro tesoro in cielo, perché è lì che voglio che sia il vostro cuore. E al versetto 33 dice, cercate prima il regno. In altre parole, la stessa cosa, no? Mettete il vostro cuore in cielo e non preoccupatevi, io vi darò il resto. Il punto è questo, voglio che abbiate un punto di riferimento, un centro. Ora, il punto di riferimento del mondo, se è ricco, è quello di accumulare tesori sulla terra, versetto 19. E il punto di riferimento del mondo, se è povero, nel versetto 32, è quello di cercare che cosa mangiare, cercare che cosa bere, cercare di che cosa si vestirà mai. Ma voi, se siete ricchi, voi dovete perseguire investimenti celesti. Se siete poveri, dovete perseguire il regno di Dio. In altre parole, quando si tratta di denaro e di possedimenti, il nostro sguardo deve essere su di Dio e non su quei possedimenti. Non stiamo afferrando o martigliando le cose, stiamo piuttosto cercando Dio e stiamo permettendo a Lui di adempiere le sue promesse e la sua provvidenza verso di noi. Ora, con questa come una panoramica, voglio darvi un'introduzione alla seconda sezione, che in realtà funge come transizione tra le due. Non entreremo specificamente in alcun versetto fino alla prossima volta. Però gestire il denaro e gestire i possedimenti è un problema serio per ognuno di noi e ne siamo tutti molto consapevoli. Ora, tutti noi abbiamo quantità diverse di denaro, tutti guadagniamo somme diverse, e questo ovviamente è nel disegno di Dio. Ma tutti abbiamo lo stesso problema, di che cos'è che facciamo con esso? Come lo investiamo, come lo spendiamo, come lo usiamo? E dobbiamo costantemente affrontare il fatto che il denaro ci fornisce, e segnatevelo, una prova della nostra vera spiritualità. Infatti, se me lo chiedete, per me è la prova migliore che esista. Posso dirvi molto di più sulla condizione spirituale di un uomo o di una donna da come gestiscono i loro beni materiali che da quasi qualunque altra cosa. È un grande rivelatore del cuore, è un problema centrale nella vita e quando qualcuno sa affrontarlo correttamente esso manifesta la forza di una vera vita spirituale. Per esempio, giusto per darvi un'illustrazione, la metterei giù così. Il Signore diede 38 parabole nei Vangeli. E di quelle 38, 16 hanno a che fare con il modo in cui gestiamo il nostro denaro. Quella è un'enfasi enorme. Cristo, per esempio, ha parlato di più del denaro e di possedimenti che del cielo e dell'inferno messi insieme. Nei Vangeli, un versetto su dieci tratta il tema del denaro o di possedimenti. 288 versetti solamente nei 4 Vangeli. Nella Bibbia ci sono più di 500 riferimenti alla preghiera, poco meno di 500 riferimenti alla fede ed oltre 2000 riferimenti al denaro ed ai possedimenti. È una questione di primaria importanza e francamente non sta diventando più facile per noi di quanto lo fosse ai tempi della Bibbia, semmai è più difficile, è più difficile. Voglio dire, noi viviamo in un tempo in cui la tecnologia ci ha fornito risorse che sono incredibilmente illimitate. Al punto che la prova è più severa che mai. Non è mai esistita una società, per esempio, nella storia del mondo, che avesse tante cose quante ne abbiamo noi. Proprio cose. Beni, prodotti, merci, ed in America probabilmente ne abbiamo più che in qualsiasi altra parte del mondo. Stiamo vivendo in un'abbondanza che la storia del mondo non ha mai conosciuto. La tecnologia moderna ha aumentato la nostra capacità di progettare, di realizzare dispositivi e sistemi, al punto che ora possiamo creare quasi qualsiasi cosa, eccetto la vita stessa. Ma sapete che cos'è che ha rivelato? Che la nostra incredibile abbondanza, il nostro incredibile sviluppo di prodotti ha rivelato un problema enorme. E quello è che l'uomo non sa gestire ciò che produce. Non sappiamo gestire il nostro denaro e non sappiamo gestire i nostri beni. Voglio dire, nel senso più semplice, siamo in un processo di autodistruzione finale. Ora, tutti noi siamo molto consapevoli di questo, sentiamo continuamente parlare di dov'è che sta andando il nostro paese, dove sta andando il mondo, con tutti i problemi economici e finanziari che abbiamo. Ma i problemi non sono economici ed i problemi non sono finanziari, ed è per questo che nessuno trova mai la soluzione giusta. Voglio dire, io ascolto, sapete, Howard Jarvis ed ascolto Jimmy Carter che stanno dicendo a tutti cosa fare, ascolto tutte le proposte di legge, tutti i senatori, i consigli e tutta la roba che sta uscendo, ma nessuno ha ancora veramente messo il dito sul problema. Ed il problema è questo, che si crea un ambiente con risorse illimitate, si crea un ambiente con beni illimitati e si lascia libero l'uomo, ed egli cosa fa? Finirà con distruggersi, non importa quale tipo di legislazione abbiamo, perché c'è una verità fondamentale sull'uomo che bisogna riconoscere: egli è, in ultima analisi, totalmente egoista. E l'egoismo collegato alla produttività si traduce in una sola parola: avidità. E quando hai il cuore peccaminoso dell'uomo, che è stimolato dall'egoismo, e l'egoismo che si attacca ai prodotti, cosa fa? Diventa avidità. Allora lì abbiamo il risultato finale dell'autodistruzione. La Bibbia ci dice, per esempio, in Apocalisse capitolo 18, ci dice che il mondo, che l'intero sistema economico mondiale arriverà ad un collasso totale. Proprio così. Alla fine sarà devastato e sarà distrutto. L'uomo si trova su una traiettoria di autodistruzione totale, perché quando si continua a moltiplicare la possibilità di far denaro e si continua a moltiplicare il prodotto, si dà all'uomo ciò che alimenta la cosa peggiore che ha in lui, cioè il suo egoismo, ed egli diventa un mostro di avidità. Vi ho detto altre volte che mi stupisce sempre quante cose vengono vendute che nessuno può veramente usare. Le mettiamo semplicemente lì da qualche parte, è così che funziona. Siamo quasi maniacali nel nostro desiderio di cose, naturalmente i media alimentano la cosa. Da una parte c'è il presidente che dice: riducete le spese, stringete la cinghia, tirate tutto indietro. Dall'altra parte la televisione ci dice: compralo, 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 indebitati per averlo, devi averlo, è la vita, non puoi vivere senza. E quindi l'ipocrisia del sistema è incredibile e l'uomo è intrappolato. Gli è stato detto per tutta la sua vita che sarà felice solamente quando avrà ricevuto tutti i beni possibili, ed ora gli viene detto che non può averli. E quindi viene costretto ad essere infelice. Vedete, il problema non è finanziario. Sentiamo parlare di condizioni senza precedenti che stanno causando quello che viene poi definito come un caos finanziario globale. Infatti stiamo vivendo il primo decennio nella storia registrata di inflazione mondiale a due cifre, ed ho letto recentemente che Los Angeles è il centro dell'inflazione del mondo intero. L'ultimo dato indicava un'inflazione annua del 26,1% al ritmo che aveva il mese scorso, e sta succedendo in tutto il mondo. Si parla continuamente di depressione, si parla di crollo, di collasso. Abbiamo il numero più alto di disoccupati dai tempi della Grande Depressione, e immagino che forse sappiamo che una parte integrante di tutto questo, in termini di come si sia davvero generato, è stato il cartello arabo che ha deciso di alzare il prezzo del petrolio ed ha aumentato il costo dei prodotti petroliferi del 500%. E vedete, quando quello sale, tutto sale, perché il petrolio alimenta tutto ciò che trasporta ogni prodotto. E quindi sale tutto, ed è per questo che, come ho detto domenica sera scorsa, quell'ufficiale della Marina mi ha detto che credono che la prossima mossa della Russia sarà quella di attaccare Israele, perché dovevano chiudere il Mediterraneo, avevano chiuso l'est in Afghanistan a nord, e stavano lavorando per chiudere anche il sud nell'Oceano Indiano, e se riuscivano a tagliare fuori le nazioni arabe del Mediterraneo potevano isolarle, non potevano far uscire il loro petrolio, allora potevano muoversi e prendere controllo, perché vedevano potenzialmente il collasso del mondo nel modo indiscriminato in cui vengono fissati i prezzi dei prodotti petroliferi. Quindi stiamo vivendo in questa situazione inflazionistica. In America abbiamo problemi di denaro mostruosi, voglio dire, sono assolutamente mostruosi. Abbiamo un deficit ed abbiamo abbastanza inchiostro rosso in America da riempire il Mar Rosso. Lasciate che vi dia Solamente un'idea della cosa. Nel 1901 il debito nazionale era inferiore ad un miliardo. Nel 1901 era inferiore ad un miliardo. Nel 1978 era di 800 miliardi. Questo è ciò che dobbiamo alle banche. Entro l'anno prossimo si stimano che sarà oltre un trilione di dollari. Questo è il nostro debito. Gli interessi sono di 4 miliardi all'anno. E lo sapevate che se liquidasse gli Stati Uniti interi non avremmo un trilione di dollari? Non abbiamo beni sufficienti per pagare la cosa intera, ma questo non ferma niente. I prezzi sono aumentati dell'oltre il 100% negli ultimi 10 anni. La famiglia media di 4 persone, secondo il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, ha perso potere d'acquisto, benché gli stipendi siano raddoppiati perché l'inflazione e le tasse hanno divorato il guadagno intero. E pensate che questo fermi qualcosa? No! Continuiamo comunque a comprare di più. Ci indebitiamo per farlo, ma lo facciamo. E il sistema ci viene incontro producendo carte di credito, così che la nostra avidità non abbia davvero alcun limite. Una volta era così. La tua avidità in qualche modo si fermava quando finivi i soldi, no? Potevi dire, ok, questa settimana non sono avido, non ho soldi. Adesso però puoi essere avido tutto il tempo, perché non hai bisogno di soldi. E allora quello che succede è che quando finiamo l'oro continuiamo semplicemente a stampare più denaro, quando finiamo lo standard dell'argento continuiamo a stampare più denaro, e quando finalmente finiamo il denaro stampiamo carte di credito. E volete sapere che cos'è che succederà quando le persone finiranno le loro carte di credito? Ruberanno, perché è così che funziona l'avidità. Siamo un popolo avido. Gli acquisti a credito hanno fatto crescere l'inflazione, e poi quella maledizione fra tutte le maledizioni della nostra società, la moglie lavoratrice, crea ancora più problemi economici, mettendo più persone nella forza del lavoro per comprare più prodotti e per confondere ancora di più la questione, oltre che a devastare la casa. A proposito, le statistiche hanno mostrato, l'ho letto proprio ieri, che la famiglia americana è in difficoltà finanziaria e che ora, secondo i dati, il 50% di tutti i divorzi sono dovuti alla pressione economica presente in casa. E quindi ho pensato che forse potremmo semplicemente aggiungere un'altra riga alla cerimonia matrimoniale finché il debito non ci separi. Siamo veramente messi male, gente? Non c'è via d'uscita. Come dico, si potrebbe liquidare l'intera America e non riusciremmo a pagare il conto in banca. Siamo veramente finiti in quei termini. Siamo andati troppo oltre ed abbiamo assaggiato il vitello ingrassato e credo che stiamo correndo velocemente verso la nostra autodistruzione. Ora, qual è la risposta? Dice la gente. Il nostro presidente dice, e so che ha buone intenzioni, ma dicono, stringete la cinghia. Ma cosa ci stanno dicendo veramente però? Che cos'è che significa? Cos'è che farà riguardo al problema vero? Ho ascoltato tutte le soluzioni del mondo e sono disperatamente inefficaci. Siamo in questo disastro a causa di una società che ha sviluppato tutte le sue potenzialità ed a causa della malvagità del cuore dell'uomo. Ora, questa società ci ha detto attraverso la televisione, la radio, i cartelloni pubblicitari e tutto il resto che saremo felici quando riceveremo le cose, e adesso ci stanno dicendo che non possiamo averle. Che ipocrisia! E ci troviamo in questa situazione perché ci hanno detto che la felicità, la pace e la gioia si trovano nei beni materiali. Lasciate che vi dia la chiave filosofica della vita nel mondo, ok? Eccola qui. Solamente quando accumuli abbastanza beni da soddisfare il vostro stile di vita particolare potete veramente essere felici. Questo è il succo della questione. Solamente quando accumulate abbastanza beni da soddisfare il vostro particolare stile di vita potrete veramente essere felici. E quindi abbiamo tutta questa società di persone che hanno deciso quali sono i beni che vogliono e vanno dietro a quelle cose. Abbiamo sottoculture che inseguono cose di un certo tipo veramente strano, ma all'uomo è stato detto che deve avere questi beni. Ieri ho visto una scritta sulla maglietta di un tizio che non potevo credere. Dopo il sesso, la cosa che mi piace di più sono le Harley Davidson. Sapete cos'è che diceva quello? Sembrava un po' una persona che era appena uscita, che era appena sceso da una moto, sapete? Tutto il grasso sulla testa, i piedi. Ma per lui, quello che voleva era la ragazza e la Harley Davidson. Voglio dire, era così che lui leggeva la vita, no? Quella è la vita per lui. E se solo fosse riuscito ad avere abbastanza soldi per poter avere la ragazza giusta e la moto giusta, sarebbe stato felice. Almeno così pensava. E se solamente noi potessimo avere un'auto più elegante, o solamente avere un guardaroba nuovo, o fare quel viaggio, o solamente quella casa un po' più grande, qualunque cosa sia, potremmo essere felici. E questo è quello che ci viene detto, se solamente potessimo avere il giusto tipo di bene, Ed è esattamente questo quello che i media ci riversano addosso continuamente. E noi stiamo lì e, sapete, e vediamo le grandi pubblicità e prenderanno il piccolo metto insignificante e lo mettono in questa grande macchina fiammeggiante, si trasforma in un super macio, tutte le ragazze gli urlano dietro e veramente sarà felice a quel punto? O se in casa avete un'aria un po' trasandata con la vostra vestaglia, con i fili penzolanti, vedete le pubblicità della moda e... Questo è quello che il mondo continua a dirci. Ed adesso ci stanno dicendo che non potete più averlo. Letteralmente, e questa è la gravità della situazione in cui ci troviamo, letteralmente qualcuno ha mentito al mondo per tutto questo tempo e stanno cercando di tirarci via il tappeto da sotto i piedi e ci hanno detto che lì stava la nostra vita e adesso ci stanno dicendo che non possiamo più averla, che non funzionerà. La gente dice, oh, ci sono così tanti furti, cioè, si ruba così tanto, perché l'uomo sta peggiorando? Quello non è il punto. Il punto è che continuiamo a dirgli che devono avere questi beni per essere felici e alla fine finiranno con il rubarli. E perciò a me non interessano le soluzioni del mondo perché sono ipocrite quando dicono oh rallentate, stringete la cinghia, fate questo, sapete, rinunciate al Big Mac e mangiatene uno normale. Non potete continuare a mantenere il livello a cui siete arrivati. Quando mi dicono io rispondo quello non è il punto, state giocando in superficie. Il punto è che ci avete detto che non saremo mai felici finché non riusciremo ad assorbire i beni necessari a costruire lo stile di vita che desideriamo. Se ci dite quello, allora vivremo così, ed ora ci state dicendo di non farlo più, che c'è qualcosa di profondamente ipocrita al riguardo. Vedete, il problema con l'uomo è che ci hanno mentito per tutto questo tempo, e tristemente, alcuni cristiani ci sono pure cascati. E noi pensiamo perfino che la nostra felicità venga con i beni. Anche il cristianesimo è diventato un grande affare. Richard Kerrybold disse, i cristiani sono colpevoli di mobilità sociale ascendente, stiamo cercando così in fretta di salire la scala per frequentare i ricchi, i famosi, i popolari. Ma non è questo quello che il nostro Signore ha detto. Il nostro cuore deve essere in cielo perché il nostro tesoro è lì e non troviamo la felicità nella nostra vita o nei beni. Io non sono contrario a quei beni, semplicemente non li cerco. Se Dio sceglie di darci certe cose, queste vengono dalla sua mano buona e graziosa. Ma se facciamo di quelle cose l'amore della nostra vita, allora abbiamo mancato il bersaglio. E penso che fondamentalmente questo sia perché ci hanno mentito riguardo a dov'è che si trova il vero appagamento. Però ascoltate la parola di Dio, Filippesi 4, 11 e 12. Ve lo do una parafrasi, non cercatelo, ascoltate la parafrasi, ok? Non che io sia mai stato nel bisogno, dice Paolo, perché ho imparato a vivere felice sia quando ho molto sia quando ho poco. So come vivere con quasi niente o con ogni cosa. Ho imparato il segreto del contentamento in ogni situazione, sia che sia con lo stomaco pieno, sia nella fame, sia nell'abbondanza che nella mancanza. Eccolo qui. Paolo sta dicendo, sapete una cosa? Io ho un appagamento, una felicità che è assolutamente, totalmente slegata dai possedimenti. Non è meraviglioso? Questa è la distinzione del credente. Egli cerca il regno e Dio si prende cura del resto. Egli mette il suo tesoro in cielo ed il Signore si prende cura dei suoi bisogni. È questo quello che stiamo dicendo? È questo quello che il nostro Signore ci sta insegnando? Ora ricordate, i farisei, gli scribi ai quali Gesù rivolse gran parte di questo discorso, erano avidi ed avevano una prospettiva corrotta, avevano la prospettiva del mondo che sarete felici e sarete appagati solamente e soltanto quando avrete accumulato abbastanza ricchezza da soddisfare lo stile di vita che volete. Ma la Bibbia dice che il vostro appagamento è separato dai beni, è separato dalle cose materiali. Il vostro vero appagamento si trova in Dio, non nei beni. Ora lasciate che segua questo pensiero per un momento, ok? E questa è solamente un'introduzione, ok? Al testo a cui arriveremo la prossima settimana. Il vostro appagamento, il nostro appagamento si trova in Dio. Lasciate che vi dica il perché. Voglio darvi tre parole che riguardano la questione dell'appagamento in Dio. La prima è la parola proprietà, ok? Segnatevela, proprietà. Ora questo significa che Dio possiede tutto. La Bibbia dice che Dio è l'unico proprietario di ogni cosa, di tutto. Va bene? Dio è l'unico proprietario di tutto. Di che cosa? Di tutto. Tutto. Ora, capite cos'è che intendo dire con quello? Tutto. Tutto ciò che esiste. Egli lo possiede. I vostri vestiti, le vostre scarpe, il vostro orologio, la vostra casa, la vostra macchina, i vostri figli. Tutto. Tutto. Il vostro giardino. Tutto. Tutto. Egli possiede tutto. Nel Salmo 24:1 ci viene detto questo: la terra appartiene a Dio e tutto il mondo con ciò che contiene è suo. Ora questo è abbastanza semplice, no? Voglio dire, non serve molta spiegazione su questo. Tutto nel mondo è suo. In Prima Cronache 29:11 ci viene detto che tutto ciò che è nei cieli e sulla terra è tuo, o Signore, e questo è il tuo regno, va bene? Quindi se come cristiano devo essere appagato nella vita, allora la prima cosa che devo realizzare è che tutto appartiene a Dio. Tutto. Quindi, osservate questo corollario, ok? Quindi io non posso mai guadagnare veramente nulla, in ogni caso, giusto? Avete capito? È suo. Quindi per imparare ad essere veramente appagati dobbiamo riconoscere che Dio è l'unico proprietario di tutto. Ora, ascoltate qui. Se credete, anche solamente per un minuto, di possedere un singolo bene, allora quel bene che pensate di possedere governerà i vostri atteggiamenti spirituali. E questo è un male. Lasciate che vi dia un'illustrazione. Noi abbiamo un furgoncino perché abbiamo 4 figli e quindi abbiamo bisogno di un furgoncino, un minivan, un Ford del 1977 che ci piace usare come famiglia. Ora, io penso che sia importante prendersi cura di quel furgone, perché di quel van, di quel minivan, perché costa molto comprarne un altro e quindi voglio prendermene cura. Ora, se io però dovessi dire, oh mamma, questo è il mio furgone, il mio minivan, mi prenderò cura di questo minivan. E il mio minivan sta andando lì per la strada e qualcuno attraversa l'incrocio e me lo sfascia completamente. Ora, se quello è il mio furgone, il mio minivan, allora sarei molto arrabbiato con quel tizio che è venuto a sbattere contro il mio furgone, giusto? E la mia reazione sarà che cosa? Non può essere così stupido? Devi guardare dove vai? E poi scoprirò l'inevitabile, che egli non ha alcuna assicurazione. La mia santificazione quindi sfugge ancora più lontano dalla mia portata. E poi lo porterò dal carrozziere e quello non riuscirà ad abbinare bene la vernice, quindi lo avrò di nuovo ed avrò quella grossa striscia lì sul lato e allora mi sarò ancora più arrabbiato con lui e poi andrò in giro con la strada tutto storto così perché il telaio si è un po' piegato e non lo si può sistemare e quello consumerà le mie gomme in un certo modo e quello mi costerà ancora più soldi. Allora lì mi troverò molto contrariato dalla cosa, molto arrabbiato. Però vedete, quello non è il mio furgoncino, non è il mio minivan. Perciò se qualcuno mi viene a sbattere contro, dirò semplicemente, Signore, dovresti stare più attento a com'è che ti prendi cura del tuo furgoncino. Mi dispiace che sia successo al tuo minivan, spero che tu abbia le risorse per farlo sistemare tutto. Devo affrontare le cose nella mia vita, o dalla mia prospettiva, o dalla sua. Finché è la sua, non mi preoccupo. Un giorno corsero da John Wesley e gli dissero, Signor Wesley era lontano da casa, una tragedia terribile, la sua casa è andata a fuoco. Ed egli disse, vi sbagliate? E dissero, no, la sua casa è andata a fuoco. E gli disse, no, non è vero. E dissero, ma le stiamo dicendo, la sua casa è andata a fuoco. E lui disse, capisco quello che sta dicendo, ma non è mia, è la casa del Signore, francamente è una responsabilità in meno di cui preoccuparmi. E penso che questo sia l'approccio giusto, ma non è questo quello che ci è stato insegnato. Non è questo quello che ci è stato insegnato. L'accumulo di proprietà considerate proprie è l'eredità che il mondo ci ha lasciato e dobbiamo spezzarla completamente. Dobbiamo spezzare questo modo di pensare. Noi non possediamo nulla. Io non possiedo la mia casa, la mia macchina, i miei figli, non possiedo nulla. Perciò da questo derivano delle conseguenze che sono enormi. Perciò se perdo qualcosa, in realtà non l'ho veramente persa perché comunque non l'ho mai posseduta. Se qualcun altro ne ha bisogno, ne hanno tanto diritto quanto me, perché io non le possiedo, il Signore le possiede. Se il Signore sa che loro ne hanno bisogno, allora è sua, è loro. E voglio dire, tutto ciò che ho potrebbe venire trasferito a qualcun altro e quello non è il mio problema. Il Signore potrebbe prendere qualcos'altro da qualcun altro per provvedere ai miei bisogni. Ma devo cominciare dalla comprensione che Dio possiede tutto. Ma questo per noi in America è un problema perché tutto questo concetto del capitalismo è stato per noi un'eredità così americana e siamo così pronti ad alzarci e combattere per esso che dimentichiamo spesso che affatto questo non è un principio cristiano. Ora, ascoltate. Nel 1914 un uomo di nome Harvey Calkins scrisse un libro e questo libro si è intitolato Gli elementi della stewardship e disse in quel libro alcune cose che sono veramente importanti che penso vi aiuteranno a capire da che vengono tutti questi pensieri. Disse che abbiamo ricevuto dalla nostra società un'eredità di proprietà e non dalla Bibbia. E questa è una citazione, lo disse così. C'è stata una sola nazione il cui concetto di proprietà era basato sulla proprietà di Dio. E quella era la nazione di Israele. Tutte le altre nazioni di cui noi abbiamo conoscenza, gli Egizi, i Greci, i Romani, nella loro filosofia di fondo riguardo alla proprietà e delle leggi relative alla proprietà, si basavano sul concetto che l'individuo possiede ciò che ha. Da dove che abbiamo ricevuto i nostri criteri di proprietà? Sono radicati nel diritto dell'impero romano. La filosofia romana della vita, cristallizzata nel diritto romano ed attraverso quel diritto standardizzata nella civiltà cristiana, non fu costruita sulla legge del Signore, che è la proprietà di Dio, ma sulla legge dell'uomo, che è la proprietà dell'uomo. L'uomo medio, disse Calkins, a meno che non abbia affrontato la questione direttamente, non si sia scosso di dosso le tradizioni ereditarie, rimane prigioniero di un falso concetto di proprietà. Il suo istinto cristiano è aggrovigliato con la convinzione onesta che egli sia proprietario di ciò che gli sia stato semplicemente dato da amministrare. Tutta la sua storia e tutta la sua cultura lo costringono a credere che lui è il proprietario dei suoi beni. Fine citazione. E questo non è vero. Oh, in senso legale, in America, perché questa è la nostra filosofia, è vero, ma in senso reale, voi non possedete nulla, e neppure io, e se non lo possiedo, allora non mi importa se lo perdo, e non mi esalto troppo se lo guadagno, perché comunque non è mai stato mio. Seconda parola. Prima parola è proprietà. Per comprendere l'appagamento in Dio c'è una seconda parola, e questa è la parola controllo. La prima cosa che dobbiamo capire è che Dio possiede ogni cosa, la seconda è che Egli controlla tutto. Egli controlla tutto. Egli è il proprietario ed è colui che controlla. Per esempio, l'Antico Testamento pone un'attenzione particolare al fatto che Dio controlla tutte le circostanze per i suoi propri fini. Ascoltate Prima Cronache 29 e vi do un'altra parafrasi, ok? Ti adoriamo come colui che ha il controllo di tutto. Mi piace questo. Ti adoriamo come colui che ha il controllo di tutto. Ricchezze ed onore vengono solamente da te e tu sei il sovrano di tutto il genere umano. La tua mano controlla la potenza e la forza ed è a tua discrezione che gli uomini sono resi grandi e ricevono forza. In altre parole, Dio, tu controlli ogni cosa. Tu controlli le ricchezze, tu controlli l'onore, tu controlli la potenza, la forza, la grandezza ed il vigore. Sei tu che decidi tutto, sei tu che sposti tutti i tuoi beni da una parte all'altra. Daniele al capitolo 2, se eravate con noi ve lo ricorderete, ma stava lodando Dio e disse questo, ed amo questo, Daniele 2:20, disse, sia benedetto il nome di Dio nei secoli dei secoli, perché solamente Lui possiede tutta la sapienza, tutta la potenza, ascoltate qui, e gli eventi del mondo sono sotto il suo controllo. In altre parole, Daniele sta dicendo, Dio, tu controlli ogni cosa. E più avanti nel libro di Daniele, quando Daniele fu gettato nella fossa dei leoni, quel tipo di teologia gli fu veramente di grande aiuto, non è vero? Scese nella fossa dei leoni e si trovò in circostanze assolutamente terribili, voglio dire, non riuscireste nemmeno ad immaginare niente di peggio che essere gettati in una fossa con un mucchio di leoni affamati, e tra l'altro di leoni ce n'erano molti, abbastanza da divorare un'intera famiglia di parenti che vi furono gettati dentro e furono tutti mangiati prima ancora di toccare la terra, quindi ce n'erano veramente tantissimi, però vi gettarono Daniele e lui se la passò benissimo, era tranquillo, era rilassato, probabilmente si sdraiò su un bel grosso leone peloso, si addormentò, ed il re che si trovava in circostanze perfette, vivendo lì nel palazzo di Babilonia con i giardini pensili e tutto lo splendore e la pompa che potevano appartenergli come al più grande monarca del mondo, proprio lì mentre Daniele stava passando una splendida serata con i leoni, lui non riusciva nemmeno a mangiare, non riusciva a dormire, non riusciva a bere, non poteva essere intrattenuto. Perché? Qual è la differenza? Daniele sapeva che in ogni cosa Dio aveva il controllo totale, l'altro invece era distrutto perché non aveva alcun senso di controllo, le circostanze erano fuori dal suo controllo, e questa è la differenza. Daniele sapeva che Dio aveva il controllo. Ora ascoltate. Se sapete che Dio possiede tutto e che controlla tutto, allora non metterete la vostra speranza nel lusso e non avrete paura se non avrete abbastanza del necessario. Dio sa di cos'è che avete bisogno, Dio dice che provvederà a tutti i vostri bisogni secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù, vi darà tutto ciò di cui avete bisogno e si prenderà cura di tutto ciò che è necessario per la vostra vita. Dio vi dispenserà ciò che sa che dovete avere per investire nel suo regno, Dio si prenderà cura di tutto quello, non c'è da preoccuparsi, ed è per questo che in questo brano si dice 3 volte non siate in ansia, non preoccupatevi. Ora c'è una terza parola che voglio che vediate, e questa è la parola provvidenza. Proprietà, controllo e provvidenza. Dio possiede tutto, ora ascoltate qui, Egli possiede tutto ed Egli controlla tutto, perché cosa? Per provvedere per i suoi. Avete afferrato il concetto? Egli possiede ogni cosa ed Egli controlla ogni cosa e controlla tutto per provvedere. L'Antico Testamento gli attribuisce molti nomi, ma uno dei più belli tra i nomi di Dio è Jehovah Jireh. Jehovah Jireh significa il Signore che provvede, colui che provvede, il Signore che provvede. È una caratteristica così propria di Dio che è il suo nome stesso. Ora noi non discuteremo mai il fatto che Dio è amore e non discuteremo mai il fatto che Dio è glorioso, o che Dio è grande, che è potente, che è santo, che è giusto, che è buono, ma alcuni discuterebbero il fatto che Dio provvede e potrebbero mettere in discussione o dubitare il fatto che magari aver paura che Dio non venga incontro ai loro bisogni. Ed è esattamente di questo che il Signore parla nei versetti dal 25 al 34, quando dice: non preoccupatevi di quello che mangiate, di quello che indosserete, di tutte queste cose qua, perché il Signore è ancora Jehovah Jireh, quello è il suo nome, ed il suo nome è sinonimo con i suoi attributi. Dio è un Dio che provvede, ed è per questo che Davide disse: non ho mai visto il popolo di Dio, i tuoi, mendicare. Che cosa? Mendicare per il pane, perché Dio è Jehovah Jireh. In Luca 12, versetti 30 e 31, di nuovo parafrasando il testo, dice questo: tutta l'umanità si affanna per il pane quotidiano. Mamma, il mondo scava, si affanna, si arrampica e accumula, si assicura di averne abbastanza, ma in contrasto con tutto quello, il Padre vostro conosce i vostri bisogni e vi darà sempre tutto ciò di cui avrete bisogno giorno per giorno. Che promessa! Che promessa incredibilmente meravigliosa! Egli conosce i vostri bisogni. Ascoltate, io non devo possedere tutto per provvedere ai miei bisogni, non devo controllare tutto per provvedere ai miei bisogni. Posso ricevere ciò che Dio mi dà, posso investirlo nel suo regno eterno, posso mettere da parte ogni ansietà riguardo ai miei bisogni e posso adorare Dio con la mia vita, avendo la promessa assoluta che Egli provvederà a tutto ciò di cui ho bisogno e anche oltre. E per me questa è una cosa straordinaria. In 1 Timoteo 6 ci viene detto che se abbiamo di che nutrirci e di che coprirci, di questo saremo contenti. Lo siete? Lo sei? Oppure vi afferrate per cercare di prendere qualcos'altro, rinnegando Dio nel processo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, come ben sapete, furono uccise moltissime persone e la morte di molti adulti lasciò molti orfani. E dalla fine della Seconda Guerra Mondiale gli alleati vollero far qualcosa per aiutare quei piccoli orfani e quindi predisposero alcuni campi dove radunarono gli orfani e li nutrivano e cercavano di trovare un posto dove sistemarli, dove mandarli. E mentre cominciarono a nutrirli per rimediare alla loro denutrizione, essi cominciarono a svilupparsi e a crescere ed avevano modo di avere più cibo e ricevevano le cure migliori, il cibo migliore. Ma in uno di questi campi in particolare si trovarono molto, molto perplesse, perché i bambini non riuscivano a dormire, mangiavano tre buoni pasti, ma la notte rimanevano svegli e non riuscivano a dormire. Non riuscivano a capire perché, se fosse un problema fisico o quello che è. Alla fine, escluse tutte le cose fisiche, chiamarono degli psicologi per fare degli studi su questi orfani, per coprire perché, nonostante tutto quel cibo e tutte quelle cure, comunque non riuscivano a dormire. Bene, gli psicologi trovarono una soluzione. Ogni sera, quando i piccoli venivano messi a letto, qualcuno passava lungo la fila dei letti ed in ogni piccola mano metteva un grosso pezzo di pane. E così l'ultima cosa che sperimentavano la sera era quella di chiudere la loro piccola mano attorno a quel pane e potevano stringerlo a sé ed invariabilmente nel giro di pochi giorni cominciarono tutti a dormire per tutta la notte. Perché? Perché anche se durante il giorno mangiavano fino a saziarsi, la loro esperienza aveva insegnato loro che non c'era alcuna speranza per il domani. E nell'ansia per ciò che avrebbe potuto accadere il giorno seguente, non riuscivano a dormire. Non riuscivano veramente a godersi di ciò che avevano perché avevano timore del futuro. Oh, se conosco molte persone così. Quei piccoli non riuscivano a dormire perché avevano avuto troppi giorni senza cibo e quando avevano quel pezzetto di pane stretto in mano e sapevano che perlomeno avevano la colazione per il mattino seguente, potevano dormire. Sapete cos'è che sta facendo? Cos'è che ha fatto Dio per noi? Io credo che Dio ci abbia dato un pezzo di pane da tenere in mano ed io non vado mai a letto la sera senza quel piccolo pezzo di pane. Sapete qual è quel piccolo pezzo di pane? È questo: ma il mio Dio provvederà a che cosa? Ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze, in Cristo Gesù. E se io ho quel piccolo pezzetto di pane, posso dormire. Non ho bisogno di accumulare per il futuro, non ho bisogno di ammassare per il futuro. Dio è il proprietario di tutto nel mondo e Dio controlla tutti quei beni. E lo fa per provvedere a me. Perché? Perché sono suo figlio. Ed è per questo che il Signore dice, al versetto 26, non sapete che il Padre vostro celeste li nutre agli uccelli e voi non valete molto più di loro? Voglio dire, se nutre gli uccelli, non nutrirà anche i suoi figli? Che grande verità! Egli è il proprietario il controllatore ed il provveditore. Quindi la vita per me, vedete, come cristiano, non consiste nell'abbondanza delle cose che possiedo, Luca 12,15, quella non è vita per me. La vita per me consiste nell'essere, in Ebrei 13,5, contento delle cose che ho. Ora, se il Signore sceglie di darmi di più, va bene. Devo ricordare che comunque è suo e deve essere usato per la sua gloria, per il suo regno. E qualche volta si arriva anche a questo. Ma dico, oh, c'è un bisogno qui, tal dettaglio ha bisogno. E quindi qualcosa mi dice, sì, ma che dire del futuro? Potresti finire il cibo, oppure non sai che cos'è che sta arrivando, oppure i tuoi figli potrebbero ammalarsi, oppure potrebbe succedere qualunque cosa, ma tal dettaglio ha bisogno, ed io ho questo, e lui ne ha bisogno, e sto guardando al futuro, e per me non c'è alcuna decisione da prendere. Prenderò quella risorsa che Dio possiede e la userò secondo il suo modo per provvedere, e nel futuro Dio dovrà provvedere in un altro modo. Quando si arriva a quello, alcune persone non riescono a prendere quella decisione. E quindi tendiamo ad accumulare, ad ammassare quantità eccessive. Non intendo dire che sia sbagliato pianificare per il futuro, penso che Dio si aspetti che lo facciamo. Nel libro dei Proverbi c'è molto su questo. Ma io sto parlando di quando vi aggrappate a quella roba là, e quando la vostra speranza si trova in quello, e la vostra fede in quello, e viviamo nella paura per quello, e non riusciamo a lasciarlo andare, e sentiamo come se fosse nostro. Sapete, devo ammettervi che quando vedo un bisogno e qualcuno fa appello per quel bisogno, c'è qualcosa dentro di me che vorrebbe semplicemente riversare tutto in quella direzione. Vi sentite anche voi così? È così che il mio cuore va proprio in quella direzione e non penso sempre al futuro. Senza essere ovviamente stolto, penso che sia così che dobbiamo imparare a vivere. Ammassare denaro, ammassare possedimenti non dà alcun appagamento. Essere appagati significa riversare i nostri tesori in quella cassaforte celeste dove ci saranno dividendi eterni. Essere appagati significa non preoccuparsi di ciò che mangeremo, di ciò che berremo, di come ci vestiremo, ma semplicemente tenere in mano ogni sera quando ci addormentiamo, quel piccolo pezzo di pane che dice il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno. Ed allora qualunque risorsa io abbia, la rendo disponibile a chiunque ne abbia bisogno. Quindi una giusta relazione con Dio è alla base del vero appagamento, confidare in Lui come proprietario, come controllore, come provveditore. Questa, amici miei, è la risposta della vita. La risposta della Bibbia all'inflazione, la risposta della Bibbia all'avidità, la risposta della Bibbia al furto, la risposta della Bibbia all'egoismo e all'orgoglio, semplicemente è quella di credere che Dio provvederà ad ogni vostro bisogno. Dopotutto, Egli è vostro padre, di che cos'è che avete da preoccuparvi? Oserei dire che il motivo per cui quei piccoli orfani avevano paura era perché erano orfani, vero? Non avevano un padre che provvedesse per loro, però noi sì. Ora, non sto dicendo che sia sbagliato avere possedimenti, non sto dicendo che sia sbagliato avere denaro, sto solamente dicendo che è sbagliato desiderarli avidamente, aggrapparsi ad essi e costruire la nostra vita attorno ad essi. Io credo che veramente che questa sia una questione fondamentale che la Chiesa deve affrontare al giorno d'oggi. Penso che il cristianesimo, invece di offrire un'alternativa, invece di essere distinto, invece di essere separato dal mondo, sia diventato in molti modi materialista, indulgente verso se stesso. È una cosa spaventosa. Non so se i cristiani oggi siano veramente disposti ad essere la spazzatura del mondo. Voglio dire, sapete, questa idea del salire la scala sociale, John White disse, e scrisse un libro molto utile, dovreste leggerlo, si chiama Il vitello d'oro. E John White dice in quel libro che ci siamo prostrati davanti alla vacca d'oro del materialismo ed abbiamo bisogno che Cristo faccia una frusta e purifichi di nuovo il Tempio. Lasciate che vi legga alcuni paragrafi dal suo libro. Anche la Chiesa del XX secolo ha dimenticato a quale padrone appartiene, dipingendosi come una sgualdrina nel suo sciocco ritratto del signor Mammona. Oppure, per usare un'altra immagine, la Chiesa si è prostituita dietro una vacca d'oro, non un vitello, se permettete, ma una vacca, e la chiamo vacca d'oro perché le sue mammelle sono gonfie di oro liquido, specialmente in Occidente, dove pascola in prati rigogliosi di biglietti verdi, i suoi sacerdoti la placano sgozzando principi divini, sul cui sangue essa guarda con tranquillità e con soddisfazione. File ansiose di adoratori si inchinano davanti ai loro secchi, sebbene l'oro continui a zampillare senza fine, gli adoratori tremano al pensiero che un giorno la scorta di vittime sacrificali possa non bastare più a placarla. Poi White dice: una volta ero arrabbiato con i miei compagni fondamentalisti ed indignato con certe istituzioni evangeliche a causa dei loro atteggiamenti materialisti. Ma la mia rabbia si è da tempo placata. Sono perfino passato attraverso una fase caritevole e paternalistica. Oh, che Dio mi perdoni, chi sono io per arrabbiarmi o per fare il paternalista? Conosco dei bambini le cui madri sono prostitute. Riuscite ad immaginare che cosa si prova a scoprire che vostra madre va a letto con uomini per denaro? Di fatto, quei bambini provano una varietà di emozioni che vanno dall'indifferenza al rifiuto amaro, alla vergogna, al dolore mescolato con passione. È difficile smettere di amare la propria madre, anche se è una prostituta. Ne avete solamente una, dopotutto. Il fondamentalismo è come se fosse mia madre. Sono stato nutrito al suo caldo seno, si è presa cura di me con amore e mi ha insegnato tutto ciò che sapevo. Le devo, umanamente parlando, la mia vita, il mio nutrimento spirituale e molte delle mie gioia iniziale, mi ha persino presentato il Salvatore, mi ha insegnato a nutrirmi del pane della vita. La nostra relazione non fu tutta miele e rose, ma era l'unica madre che avevo. Mi aggrappavo a lei allora e trovo difficile non aggrapparmi a lei anche adesso. Se qualche volta mi ha deluso, sono abbastanza grande da rendermi conto che nessuna madre è perfetta, ma scoprire che era una prostituta che si lasciava usare dal denaro fu un'altra questione. E mentre il più ampio movimento evangelico prendeva gradualmente il suo posto nella mia vita, fu doloroso fare la stessa scoperta due volte. Fine citazione. È piuttosto potente come citazione, no? È vero. Io credo che le chiese di oggi stanno affrontando un tremendo materialismo collettivo da parte dei loro membri. Siamo come l'uomo in Luca 12, del quale la Bibbia dice che continuava a costruire granai sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi. E questo non è per cristiani? Dov'è che possiamo trovare la nostra distinzione dal mondo se cadiamo preda di tutto ciò che domina così profondamente il pensiero del mondo stesso? Ora, di nuovo, non sto dicendo che dobbiamo essere poveri. Voglio dire, sarà molto personale a questo riguardo. Prendiamo per esempio il predicatore, no? Alcuni pensano che il predicatore debba essere molto povero. Così lo si trasforma in una sorta di uomo di preghiera. Va bene. Altri pensano che il predicatore debba essere molto ricco, perché se è molto ricco attirerà gente ricca e la gente ricca alimenta il bilancio. Pastore elegante, congregazione elegante, giusto? John White disse qualcosa a questo riguardo che trovo interessante. Dice: se avete qualche difficoltà su quanto pagare il vostro pastore, che male ci sarebbe nel dargli il 50% in più di qualunque somma vi sembri ragionevole? Avete paura che questo lo renda troppo attaccato al denaro? Se è così, allora perché l'avete nominato come vostro pastore? Se siete nella posizione di scegliere un pastore, allora dovreste anche sapere che Dio si aspetta che sappiate discernere se ha una debolezza riguardo al denaro, e se così è, non avreste mai dovuto affidargli la responsabilità di un pastorato, perché la Bibbia dice che non deve essere avido di guadagno e disonesto. Ad alcune chiese piace dare stipendi alti perché il tenore di vita del pastore influisce sul tipo di persone che frequentano la chiesa, ma Dio si preoccupa dei motivi, non delle cifre. Vi dà fastidio il pensiero che il vostro pastore abbia troppo denaro? Allora raddoppiategli lo stipendio? Per mostrargli il vostro amore verso di lui. Ma voi potreste dire, non ci sono modi migliori per mostrare amore? Boh, certo che ci sono, ma perché non mostrargli amore anche in questo modo? Mi chiedete che cos'è che succede se lo stipendio è troppo alto per lui? Allora vi rispondo, questo è il problema del pastore. Potrebbe, per esempio, dare via più denaro, pregate che abbia sapienza nel gestire ciò di cui non ha bisogno. Ora ascoltate, io vi sto leggendo questo perché Grace Church già so che mi paga troppo. Già. Ed alcuni anni fa uno degli uomini, io chiesi, perché mi pagate così tanto? E loro dissero, perché vogliamo vedere che cos'è che fai con quello di cui non hai bisogno. Ed è giusto, ok? È giusto, va bene. Io ho quella responsabilità, non è vero? Non è una questione di quanto abbiamo, è una questione di dov'è che si trova il vostro cuore. Io posso ricevere dal Signore. Sapete, è sorprendente, oggi nel cristianesimo ci sono persone che vogliono venire a parlare nella nostra chiesa, ma il loro compenso minimo è di $5,000. Ci sono persone che vogliono venire a cantare e ci chiedono $8,000 o in su, e non tutti sono così ovviamente. Ci sono molte persone che darebbero una testimonianza per Cristo per $1,500. Molte. Vedete, siamo arrivati ad una situazione, ho parlato con un editore recentemente che mi ha detto che per convincere un autore a firmare in fondo alla pagina e scrivere per loro un libro cristiano, hanno dovuto dargli un anticipo di $200,000. Ora, i libri sono un ministero meraviglioso, ma se scrivete libri per far soldi, quella è motivazione sbagliata. Se scrivete libri invece per onorare Dio e per far avanzare il suo regno, allora se egli sceglie di darvi del denaro attraverso di quello, meraviglioso. E voi potete usare quel denaro come suo possedimento, sotto il suo controllo, per provvedere per il suo corpo. Vedete, tutto dipende dalla vostra prospettiva. E lasciate che vi dica questo. Mentre concludiamo il nostro pensiero, tutto ciò che avete, tutto il vostro denaro, tutti i vostri possedimenti, ora ascoltatemi, più di ogni altra cosa, ora ascoltatemi, ok? Non vi servono per provvedere ai vostri bisogni, Dio lo farebbe comunque, giusto? Allora perché ce l'avete? Perché avete la vostra casa, la vostra macchina, il vostro conto in banca? Perché? Ve lo dico io il perché, eccolo qui. È una prova della vostra spiritualità. Avete capito? È quello che è. È una prova della vostra spiritualità. La questione è come ve la state cavando. Non ne avete bisogno? Perché comunque Dio si prenderà cura di voi, ma è una prova, e Dio sta mettendo alla prova la legittimità della vostra professione spirituale attraverso ciò che possedete. Da paura, non è vero? Io credo che forse il miglior rivelatore della vera spiritualità sia il denaro. Ed è questo quello che il Signore ci mostrerà man mano che avanzeremo in questo testo. Come gestire il lusso, questo è dal versetto 19 al 24, come gestire la necessità, dal versetto 25 al 34. Ora, ascoltate, voglio concludere con questo pensiero, ok? Una lettura attenta della Bibbia rivelerà che i ricchi sono condannati. È vero, i ricchi sono condannati nella Bibbia, ma, ascoltate, non sono mai condannati per le loro ricchezze, sono sempre condannati per il cattivo uso che ne fanno. Avete capito? Sono condannati per il cattivo uso. Viviamo in una società che conosce le ricchezze, che Dio ci aiuti a non farne uso cattivo. Anche i poveri sono condannati nella Bibbia, non perché sono poveri, ma perché nella loro povertà arrivano a mettere in discussione l'equità di Dio e l'amore di Dio. Essere poveri è una prova di fiducia e lo è anche essere ricchi. Quando ce l'avete, confidate in quello, quando non ce l'avete, forse non siete riusciti a confidare in Dio. In qualunque modo la si guardi, i possedimenti del denaro sono una prova spirituale. Ora, io spero che vi siate o state esaminando riguardo ai lussi nel testo precedente e che vi esaminerete anche riguardo le necessità che avete in quello che viene. Ecco perché Proverbi 30, versetti 8 e 9 dice al Signore: Signore, non darmi né povertà né ricchezza, non darmi l'estremo né dell'una né dell'altra. Dammi solamente il mio pane quotidiano, altrimenti potrei aver troppo e con quello rinnegarti e dire chi è il Signore, oppure potrei diventare povero e potrei rubare e disonorare il nome del mio Dio. Vedete, averlo è una prova e anche lo è non averlo. Colui che ha è tentato a non confidare in Dio e colui che non ce l'ha è tentato a disonorare il suo nome. E quindi siamo messi alla prova. La domanda è come ce la stiamo cavando. Abbiamo ancora molto da vedere in questo testo, però lasciate che vi dia quello che sarà il tema della prossima settimana. Tre ragioni per cui non dovreste mai preoccuparvi del denaro. Tre ragioni per cui non dovreste mai preoccuparvi. E lo vedremo la prossima settimana. Preghiamo insieme. Padre nostro, questo è stato un tempo molto pratico questa mattina, eppure veramente un tempo di adorazione. Non possiamo adorarti come si deve se non possiamo adorarti con il nostro denaro e con i nostri beni. Ti adoriamo, però, accumulando tesori in cielo e cercando prima il regno e lasciando che tu aggiunga tutte queste necessità. Aiutaci, Signore, ad adorare con un cuore vero, con un cuore puro. E ti ringraziamo perché tu possiedi ogni cosa, tu controlli tutto e tu provvedi a tutto per i tuoi figli. Signore, io so anche che ci sono alcune persone qui in mezzo a noi questa mattina che non sono tuoi figli. Tu li ami, sei morto per loro, però non hanno mai detto di sì, non hanno mai aperto il loro cuore per riceverti. Non fanno parte della tua famiglia, non hanno alcuna garanzia della tua provvidenza. Preghiamo, Signore, che questo possa essere il giorno in cui i loro cuori siano aperti per lo Spirito di Dio, i loro cuori diventino ricettivi, il giorno in cui credano in Gesù Cristo che è morto ed è risorto per loro e così facendo entrino nel miracolo della nascita della tua famiglia e vengano sotto la provvidenza della tua cura. Preghiamo, Signore, che questo possa accadere in molti cuori questa mattina. Alcuni sono venuti qui fuori dalla famiglia che possano tornare a casa facendone parte. Alcuni, Padre, che sono stati nella famiglia che già fanno parte però hanno sprecato e stanno sprecando le risorse, sono stati possessivi, egoisti, avidi e questo potrebbe toccare ognuno di noi, compreso il mio stesso cuore. Fa sì che possiamo andare via con una nuova determinazione a vivere in modo tale da onorarti, che il nostro tesoro sia in cielo, la nostra ricerca sia quella del tuo regno e della tua giustizia. Grazie per essere così grazioso, così pieno di grazia, Padre, non solamente nel darci ciò che pensiamo di possedere, ma nel darci il mondo intero e l'eternità. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.